Su Radio Sa è arrivato il momento dello spazio che sa. In collegamento da Modena Radio City.
Ludicon Emilia Romagna, Unione in difesa dei consumatori, è sempre al tuo fianco. Per consulenza chiamaci allo 059 97 84 204 o vieni in via Saliceto Panaro numero 5 a Modena, il lunedì, martedì o il giovedì pomeriggio senza appuntamento.
Buonasera, bentrovati con lo spazio che sa di Udicon. Torniamo a parlare di soldi. Buonasera Deborah Ferrari.
Ciao a tutti.
Allora, soldi e pagamenti, nuovi aumenti per gli italiani, ma io ti voglio porre questo quesito. So che verranno tolte tra pochissimo le monetine da 1 e 2 centesimi. Cosa cambierà?
Intanto il conio è già stato sospeso un mese fa, ma le monetine sono ancora in circolazione, ovviamente lo saranno molto a lungo. In base alla legge però, quando si paga in contanti, l'importo deve essere arrotondato al multiplo di 5 centesimi più vicino, attenzione, per eccesso ma anche per difetto. Per esempio, quindi, nel caso di scontrino fattura, diciamo un importo totale di euro, l'esempio 10,52 diventa 10,50, mentre un importo di 10,58 diventa 10,60. E i soggetti pubblici devono consentire l'arrotondamento senza necessità di ulteriori disposizioni. La regola vale per tutti ed anche per gli incassi, oltre che per i pagamenti che avvengono in contanti. Perché in contanti? La legge precisa che i soggetti pubblici devono consentire, ve l'ho detto, l'arrotondamento senza altre disposizioni, quindi dovrebbe filare tutto liscio, diciamo. Ma come dicevo, riguarda solo i pagamenti e dunque non i prezzi dei singoli prodotti, quanto piuttosto l'importo complessivo dello scontrino da pagare. Ovviamente quando è in contanti, perché se si paga con la carta non c'è alcun arrotondamento. I centesimi in circolazione conservano il loro valore legale e dunque potranno essere usati per pagare le cifre arrotondate, però in questo caso per eccesso e per difetto ai 5 centesimi. Che impatto avrà la novità, mi chiedevi? Beh, è indubbio che si tratta di monete non facilmente utilizzabili, spesso ce le ritroviamo a riempirci il portafoglio, ma nella maggioranza dei casi non vengono accettate neanche dalle macchinette, delle soste o distributori di merendine, niente. Inoltre, la sospensione del conio di queste monete potrebbe comportare un risparmio, pensate, di 20 milioni di euro da usare per l'ammortamento dei titoli di Stato. È il garante per la sorveglianza dei prezzi, che dovrà comunque vigilare sull'impatto che questa novità avrà sui prezzi al consumatore, in special modo sulla loro conseguente variabilità, perché l'ho detto, ma aumentare sono tutti buoni, a calare, ecco, c'è sempre qualche difficoltà. Si ricorda però, io voglio ricordarlo, che in ambito di pagamenti, adesso non c'entra con le monetine, però vige l'obbligo per i negozi e comunque per chiunque venda beni o servizi anche professionali di consentire, perché anche qui fatta la legge va scoperto l'inganno, i pagamenti con carte bancomat e carte di credito per importi superiori ai 30 euro. Stesso obbligo esteso da luglio 2016 anche ai parcometri per il pagamento della sosta dei veicoli, e qui con alcune incertezze applicative a causa anche della teorica mancanza di decreti attuativi. Comunque risulta che i comuni stiano via via adeguando anche le apparecchiature e che nello stesso tempo alcuni giudici di pace abbiano annullato verbali di mancato pagamento a causa della mancata possibilità di usare il bancomat. Staremo a vedere, come sempre.
Guarderemo, noi torniamo tra poco ancora con qualche domandina per te.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Torniamo in diretta nel nostro pomeriggio di mercoledì, passiamo, sempre con Deborah, agli assegni senza clausola di non trasferibilità. Fate attenzione perché è una dimenticanza che può veramente costare caro, giusto?
Carissimo, direi, utilizzare un vecchio assegno. È bene saperlo per evitare, come è successo, ci sono casi di cronaca recentissimi, sorprese a dir poco spiacevoli. Si paga infatti a carissimo prezzo l'utilizzo di libretti di assegni rilasciati prima del 30 aprile 2008. Se ci si dimentica di apporre sull'assegno, di importo però pari o superiore ai 1000 euro, la clausola di non trasferibilità. In tali casi, infatti, sia all'emittente che a colui che riceve l'assegno viene proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso le regionerie territoriali, di oblare un importo, cioè di pagare un importo pari a 6000 euro. Detti in altri termini, ci si ritrova a dover pagare una multa di 6000 euro per riciclaggio, magari semplicemente per aver sbadatamente pagato l'anticipo dell'auto con un assegno senza aggiungere la dicitura non trasferibile. Questo è proprio il caso di cronaca, non ho detto a caso l'anticipo dell'auto con assegno. Su Facebook tanto è stato creato un gruppo che raccoglie proprio i casi e li mette in contatto, e pare che siano centinaia le persone interessate, anche se non ci sono conferme precise, perché in molti si fanno una domanda semplice: perché perché non è stata fatta una legge per mettere fuori corso i vecchi libretti degli assegni? Il problema sarebbe stato così risolto alla radice, ma così non avrebbero potuto fare cassa, sostengono i più maliziosi, non noi ovviamente. Ma vediamo un attimo meglio la norma, un minutino. Assegni circolari, bancari e postali oltre 1000 euro devono riportare la clausola non trasferibile, altrimenti le sanzioni sono salate. Lo ricorda anche l'ABI, cioè l'Associazione Bancaria Italiana, con un decalogo che contiene proprio le principali regole di utilizzo del contante, degli assegni e dei libretti al portatore. Nel decalogo, che è riportato anche sul sito dell'ABI, si ricorda in primis il divieto di trasferimento tra privati, senza l'ausilio delle banche, di denaro contante e di titoli al portatore, d'importo complessivamente pari o superiore ai 3.000 euro. Circa gli assegni bancari, circolari o postali, d'importo, come vi dicevo, superiore ai 1.000 euro, devono riportare, oltre ovviamente alla data e luogo di emissione, importo e firma, l'indicazione proprio del beneficiario e la clausola non trasferibile. Se il modulo di assegni è datato e la dicitura non è presente sull'assegno, bisogna metterla, bisogna apporla. Chi vuole utilizzare assegni in forma libera per importi inferiori a 1.000 euro può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca. Nel caso di un assegno rilasciato emesso in forma libera senza la scritta non trasferibile, la legge prevede il pagamento a carico del richiedente l'assegno di un'imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato. Le sanzioni previste in caso di violazione per la soglia dei contanti e per gli assegni, come la mancata appunto indicazione della clausola non trasferibile, la sanzione va dai 3.000 ai 50.000 euro. Attenzione, te l'ho detto che è una svista che può costare.
Fate molta attenzione anche con gli assegni. Noi torniamo tra poco.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Torniamo in diretta qui su Modena Radio City, c'è lo spazio che sa, c'è tanta informazione, cerchiamo sempre di darvi qualche consiglio insieme alla Udicon, insieme a Deborah. Facciamo i conti in tasca agli italiani e parliamo del carico fiscale che grava sugli automobilisti ora. Cifre da capogiro e stando ai calcoli della CGA.
Eh sì, ammonta, pensate, a 73 miliardi di euro il carico fiscale che incombe proprio sui 42,8 milioni di autoveicoli presenti nel nostro paese. Una cifra da far tremare le vene ai polsi che secondo la CGA relega gli automobilisti tra le categorie di contribuenti più tartassate d'Italia. Solo per dare un'idea della dimensione del prelievo, bisogna ricordare che il gettito derivante dalle imposte che gravano per esempio su tutti gli immobili presenti nel paese, ammonta poco più di 40 miliardi di euro. E nonostante la pesantissima crisi che ha colpito, diciamo fino a 3 anni fa, ma sta ancora un po' colpendo tutto il settore dell'auto, tra il 2009 e il 2016, che è l'ultimo dato disponibile, il gettito fiscale sugli autoveicoli invece è aumentato del 10,1%, mentre la crescita dell'inflazione è stata del 9%, quindi paghiamo più sulle macchine che sulle case, diciamo. La voce che incide maggiormente sulle tasche degli automobilisti italiani è quella delle imposte e delle accise sui carburanti, ben 34,8 miliardi di euro infatti, pari a poco meno della metà dei 73 miliardi complessivi, ci vengono proprio prelevati nel momento in cui ci si reca a fare il pieno con il nostro veicolo. L'ufficio studi della CGA aggiunge che per ogni litro di gasolio per autotrazione che acquistiamo alla pompa, il 63% circa del prezzo è riconducibile al peso del fisco. Per ogni litro di benzina invece l'incidenza sale al 66%. Oltre alla tassazione sui carburanti, tra le voci fiscali che gravano maggiormente sui possessori di un autoveicolo, segnalano l'IVA sulla manutenzione e la riparazione o acquisto di ricambi, accessori e pneumatici. Nel 2016 questo prelievo ha pesato sulle tasche degli italiani per più di 10 miliardi di euro, pari al 14% della spesa totale. L'IVA sull'acquisto degli autoveicoli invece è costata poco più di 7 miliardi di euro, quasi il 10% del totale, mentre il bollo auto ha assicurato alle casse delle amministrazioni regionali 6,6 miliardi, cioè il 9,1% del totale. Chiudiamo un attimo con una riflessione. L'elevato tasso di motorizzazione presente in Italia è in parte imputabile, qui casca l'asino, anche alla bassa qualità ed efficienza del trasporto pubblico urbano, un tema caro lavoro al ludicon, lo sappiamo. Secondo una ricerca realizzata nei mesi scorsi, il sistema paese potrebbe risparmiare fino a 12 miliardi di euro all'anno attraverso una migliore organizzazione della mobilità, soprattutto nelle 14 città metropolitane del paese. In buona sostanza, questa situazione costringe tutti noi a sostenere un insieme di costi aggiuntivi, in primo luogo come cittadini, perché il trasporto pubblico funziona poco e male ed è foriero di inefficienza, e in secondo luogo come automobilisti, perché non avendo un sistema di pubblica mobilità dignitoso, siamo costretti a utilizzare il nostro automezzo, subendo, tra le altre cose, l'abbiamo visto, un carico fiscale spaventoso.
Noi torniamo tra poco, voi rimanete lì che ci sono altre informazioni con Udicon.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Allora Deborah, rientriamo in diretta qui su Modern Radio City, abbiamo l'ultima considerazione da fare insieme, parliamo di bollette, giusto?
Sì.
È attualissima questa domanda che ti faccio, l'integrale spalmatura a tutti gli utenti degli oneri non pagati dai morosi, di cosa si tratta questa cosa, quali polemiche ha suscitato?
Allora il 2018 si rivela già essere un anno ricco di sorprese e di salassi, e l'ultimo in ordine temporale riguarda proprio, come dicevi, le bollette non pagate dai morosi, che secondo una recente delibera dell'autorità per le energia saranno saldate da chi invece la bolletta la paga regolarmente. Si tratta nel dettaglio della delibera del 1 febbraio 2018 con la quale l'autorità dell'energia ha stabilito, a seguito tra l'altro di diverse sentenze del TAR e Consiglio di Stato, che il conto degli oneri generali di sistema degli utenti morosi non dovrà essere pagato dalle imprese elettriche ma finirà a carico dei consumatori. Il fenomeno dei furbetti della bolletta ha causato, pare, negli ultimi anni il fallimento di molte aziende proprio a causa della morosità sui pagamenti. Questo perché le imprese elettriche riscuotono per conto dello Stato alcuni oneri parafiscali secondo il meccanismo del sostituto d'imposta. Si tratta delle voci di costo che nelle bollette sono indicate proprio come oneri generali di sistema e che servono ad esempio a finanziare misure volte al risparmio energetico, alle agevolazioni tariffarie e anche al bonus luce. Non pagare la bolletta quindi significa non soltanto evadere il costo della spesa necessaria a coprire i propri consumi di energia, ma anche le imposte dovute allo Stato. Ed è proprio per evitare che a farsi carico di tale spesa siano le imprese che l'autorità per l'energia ha stabilito che a pagare questi oneri parafiscali non pagati dai morosi saranno esclusivamente gli utenti finali. La cifra si aggira intorno ai 200 milioni, ma c'è chi dice che l'insoluto potrebbe essere pari a 1 miliardo di euro. Alla base dei ricorsi presentati proprio dalle imprese fornitrici ci sono dei casi di veri e propri fallimenti dovuti a quello che è stato definito il turismo della bolletta, sempre più frequente nel mercato libero. Clienti che attivano forniture di energia elettrica, non pagano le bollette, disdicono il proprio contratto e successivamente adottano la stessa prassi con una seconda, una terza azienda e così via. Ma in realtà chi sono veramente questi morosi? Ebbene, dai dati dell'autorità per l'energia e più nello specifico dal monitoraggio sui morosi, appare lampante come in questo paese a non pagare siano sostanzialmente prima la pubblica amministrazione e poi le imprese e comunque tutti coloro che consumano in media tensione altri usi, quindi non esattamente gli utenti domestici, ovvero non i privati cittadini. Pertanto sul monte complessivo di insoluto il consumatore è inciso per il 2016, che sono gli ultimi dati disponibili, al 16,2%, mentre questi utenti di media tensione altri usi per il 26,2%, e addirittura nel 2012 quest'ultima categoria rappresentava il 37,8% dei morosi, quindi non è proprio vero che siano i cittadini a non pagare, eh?
Assolutamente, allora abbiamo finito per oggi.
Per oggi sì.
Ci troviamo domani.
Ovviamente.
Al solito orario, qui su Modern Radio City, insieme a Deborah.
Esattamente.
Insieme a Udicon, diamo ancora il numero di SMS per interagire con noi,
sì,
per vincere, vogliamo regalarvi questo,
sì, che vogliamo,
questo viaggio. Allora, il messaggio lo dovete mandare al 373-7811-225. A domani.
Ciao.
L'Udicon Emilia Romagna, unione in difesa dei consumatori, è sempre al tuo fianco. Per consulenza chiamaci allo 059 97 84 204 o vieni in via Saliceto Panaro numero 5 a Modena, il lunedì, martedì o il giovedì pomeriggio senza appuntamento.